Dicevo, essere qui presenti stasera è innanzitutto un refrigerio per le nostre anime, però vista anche la temperatura esterna, sicuramente poter stare in un luogo che ci consente anche un refrigerio al nostro fisico sicuramente è di grande importanza. Immaginare, io immagino quando capitano queste giornate così pesanti da un punto di vista di calura e di E affose, immagino tanti fratelli e sorelle sparsi per il mondo e anche in posti veramente problematici dove non hanno queste comodità e quindi si radunano veramente a temperature impensabili. Eppure il Signore dona tanta forza. Un ben ritrovati nel Signore, la bellezza, ecco, di poter godere di questa ulteriore opportunità che Dio concede, la sua grazia, di poter vivere a ciascuno di noi, sapendo che quando viviamo un incontro con quella predisposizione d'animo corretta e con la predisposizione di cuore corretta, ecco che Dio consentirà di poter raggiungere un ulteriore mattone. E soprattutto quando la nostra attenzione si focalizza su passaggi della parola di Dio, come il testo che è stato anche segnalato stamattina e che sarà oggetto delle nostre riflessioni, cioè Filippesi capitolo 1 da versetto 10 a 26, rappresentano, almeno personalmente, un macigno difficilmente digeribile per il cristianesimo che spesso noi siamo, assistiamo nelle nostre vite intorno a noi occidentale, un cristianesimo dove ciascuno di noi si cuce un abito secondo le proprie idee, secondo i propri pensieri, ma poi quando queste idee si confrontano, come abbiamo cantato, con la parola di Dio, che è una lampada sul nostro cammino, inevitabilmente mettono a disagio, e a me questi passaggi presenti all'interno di questo capitolo mettono un grande disagio, imbarazzo, vergogna e anche una certa inquietudine, perché mi rendo conto che abbiamo bisogno di metterci in discussione davanti alla scrittura, perché pensare di entrare all'interno di una giostra, quantunque possa essere positiva, anche religiosa, non ci permetterà di poter sottrarci all'inganno di vivere una vita che è, diciamo, in antitesi con quello che la scrittura ci insegna. E spesso ci sono dei brani, come appunto questo di Filippesi capitolo 1, versetto 10, versetto 26, che rappresentano veramente qualcosa, uno specchio con cui confrontarci e ci impongono poi anche delle domande per capire quale tipo di cristianesimo sto vivendo e stiamo vivendo. È chiaro che l'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola a Timoteo, che viene considerato un po' come il testamento che rilascia al suo giovane discepolo Timoteo, a un certo punto nel capitolo 4, quando sa benissimo che ormai i suoi giorni stanno volgendo al termine, afferma con grande fermezza questa dichiarazione: il tempo della mia dipartita è giunto, ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. E questo ritengo che sia per ogni sé vero servitore del Signore l'obiettivo supremo durante i giorni che vive su questa terra. Paolo ci presenta il termine della sua carriera su terrena e si ritrova di fronte a questa affermazione: ho conservato la fede. E questa è una dichiarazione solenne, perché se consideriamo gli attacchi che subiamo quotidianamente, ci ritroviamo di fronte ad una verità fondamentale, cioè la facilità da cui possiamo sviare dalla fede. Questo non significa che chiaramente si perda la salvezza, perché chi ha fatto sul serio con il Signore è una persona che si è legata al Signore per tutta l'eternità e quindi non c'è caduta che tenga, non c'è inciampo che tenga più forte dell'opera della salvezza che Dio ha compiuto. Ma è anche vero, fratelli e sorelle, che possiamo non conservare questa fiducia e questo rapporto di relazione viva con il Signore, ma possiamo naufragare dalla fede. E ci presenta la Scrittura diversi episodi di questo genere. Allora è importante sempre di più fermarsi, mettersi in discussione e capire prima di tutto che la vita cristiana è una vita che parte prima di tutto dall'interiore, che poi si manifesterà attraverso dei segni visibili anche nell'esteriore. Le nostre vite sono un po' paragonabili, se vogliamo, ad un vaso, no? Ad un vaso di terra. E infatti l'Apostolo Paolo ci racconta e ci ricorda che noi siamo dei vasi di terra. Quindi quando parliamo di credenti, qualunque tipo di servizio possano svolgere, qualunque altezza spirituale possono raggiungere, non dobbiamo mai dimenticare che ogni, essendo un essere umano, resta un vaso di terra. Un vaso di terra che cosa? Perché utilizza Paolo questa immagine di un vaso di terra? Perché Paolo vuole dire che non è un Superman. Paolo vuole trasmetterci il fatto che lui non scende e non viene, non proviene da una galassia diversa rispetto a quella che veniamo noi. Ma Paolo afferma una verità fondamentale, che la natura umana resta, è e sarà sempre una natura fragile. Fragile perché è soggetta ad afflizioni, fragile perché è soggetta a debolezze, fragile perché è soggetta a tante situazioni che possono riguardare anche tutti gli altri uomini. Però la differenza non la fa il vaso, perché resta un vaso di terra. La differenza la fa Dio, il quale ha riposto all'interno di questo vaso una potenza, un tesoro. E questa è la grande consolazione. Perché Dio ci mostra le nostre debolezze, ci mostra quello che noi siamo, ma ci mostra anche la bellezza di sapere che ha riempito questo vaso di terra, che potrebbe andare in frantumi di fronte ai tanti colpi della vita, tenendo fermo però qualcosa di straordinario. Lui ha messo e si è compiaciuto di mettere qualcosa di straordinario, un tesoro. E infatti ci parla del fatto che noi possiamo vivere delle afflizioni, possiamo essere ridotti anche degli estremi, perplessi, perseguitati, abbattuti. Però è bello avere poi la certezza di non poter mai entrare in disperazione, mai la distruzione, e questo è qualcosa di grande consolazione. La vita cristiana ci presenta questo versetto che non è fatta di rose e fiori. La vita cristiana ci presenta, al di là di quello che possono essere aspetti che vengono predicati erroneamente, non è la promessa di una vita prospera da un punto di vista fisico, da un punto di vista economico, ma è una vita vissuta con la potenza di Dio. E la vita cristiana non può essere vissuta senza la presenza di Dio in questo vaso di terra, perché altrimenti questo vaso di terra sarà destinato soltanto ad essere distrutto. Ma se Paolo può affermare di poter essere afflitto in ogni maniera, ma non ridotto agli estremi, di poter essere, diciamo così, perseguitato, ma non abbandonato, di poter essere perplesso, e quante volte ci troviamo con le nostre perplessità? O nessuno può affermare di poter dire non sono mai stato perplesso, no? Guardo, diciamo, la sorella che vive un momento particolare, ma credo che con diversi gradi ognuno vive queste situazioni. Però la cosa bella è sapere che possiamo rimanere in piedi per la grazia di Dio e soltanto per la sua grazia, perché Dio ha riposto un tesoro straordinario. Spesso si predica in certi ambienti carismatici la cosiddetta religione di potenza. C'è una religione fatta di eventi miracolosi compiuti per mano di uomini, pseudo uomini di Dio, i quali si arrogano dei poteri di guarigione, di altri guerrieri, e manifestando così la potenza di Dio. Mentre io scopro all'interno della scrittura che è vero che Dio si è usato per certi scopi, per certi tempi, per certe finalità specifiche, l'utilizzo di doni particolari, miracolosi, che hanno portato addirittura, fratelli e sorelle, con la sola ombra a poter guarire delle persone. Immaginate, senza toccarle, senza parlare, con la sola ombra a poter guarire del Signore, delle persone. Ma è anche vero, fratelli e sorelle, che la vera potenza del cristianesimo risiede nella consapevolezza di essere deboli, fragili, e contro gli attacchi della vita avere la possibilità di poter sperimentare questa potenza di Dio. Ecco perché Paolo, proprio in un'esperienza particolare, dove poteva gloriarsi di aver avuto in rivelazione delle straordinarie visioni, si gloria invece di che cosa? Delle sue debolezze. Questa, scusate, è la pazzia del cristianesimo, che può essere compresa non con la saggezza dell'uomo, ma soltanto con la saggezza di Dio. E allora quando entriamo in questo, capiamo che qui c'è la vera religione di potenza, che non è fatta di quello che non è fatta di un pacchetto, diciamo così, miracoloso, ma è fatto, fratelli e sorelle, di una vita consapevole delle proprie fragilità, eppure fortificata da quello che è la potenza di Dio. Allora Il titolo delle riflessioni che riguarderanno questo testo specifico di Filippesi è Il potere della gioia nella vita cristiana. È un titolo che ho dato a questo brano, molto noto, ma altresì faticoso nel poter cogliere nella propria vita anche la piccola percentuale. Ed è bello vedere come Dio ha messo un tesoro e all'interno di questo tesoro, che è lo Spirito Santo che ha donato, c'è una potenza che Dio manifesta attraverso una realtà, una verità che deve rimanere ferma all'interno della nostra vita e senza della quale non riusciremo a poter cogliere anche una piccola percentuale di quegli aspetti che vedremo questa sera e nelle prossime serate. Allora, prima di tutto, leggiamo a beneficio di coloro che magari non hanno avuto la possibilità di poterlo leggere, questi versetti da 12 a 26. Chiedo a Giosuè gentilmente di poter leggere.
Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto per più ardire dell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia, con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza, mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù.
Amen. Grazie Gesù. Allora, un breve, diciamo così, briefing su quello che è l'epistola indirizzata alla chiesa di Filippi. Filippesi appunto deriva dalla città di Filippi, una città primaria della Macedonia, all'interno dell'impero romano di allora, una città che, come sappiamo, ha ricevuto il Vangelo in un'occasione particolare. Qual è l'occasione? La visita di Paolo in questa città. La prima persona che incontra in questa città, chi sono? Sono delle donne che si erano radunate presso un fiume e che hanno accolto, tra cui c'era Lidia di Tiatira, un'altra città, e che accoglie in maniera sincera il Vangelo e Dio le apre il cuore e la mente per poter ricevere il messaggio. Questa donna a un certo punto desidera mantenere e trattiene a Paolo e Sila presso casa sua, ma questa, diciamo così, questa permanenza poi si sfocia in un episodio negativo. Qual è l'episodio negativo? Il fatto di ritrovarsi in carcere a motivo del Vangelo, e Paolo si ritrova quindi a cantare insieme al suo compagno d'opera, Sila, degli inni nonostante fosse incarcerato, e ad un certo punto praticamente succede un evento miracoloso dove loro vengono liberati e ad un certo punto incontra, come sappiamo, il fatidico incontro con il carceriere di Filippi, e da lì nasce la chiesa di Filippi. Questa epistola, i rapporti tra Paolo e i credenti in Filippi sono rapporti che sono molto forti, come è possibile evidenziare in tutta l'epistola. E questa epistola viene scritta, diciamo così, perché in occasione del fatto che un uomo, un credente, Epafrodito o Epafrodito, a seconda dell'apostrofo, dell'accento dove dobbiamo inserirlo, viene mandato a Paolo per un'offerta. E in occasione di questa offerta, Paolo avverte il bisogno di ringraziare questa comunità scrivendo questa epistola. Qual è il tema centrale dell'epistola? Il tema centrale dell'epistola è il tema dell'allegrezza, della gioia. Già in questi versetti possiamo trovare diverse volte la parola gioia, allegrezza. E vediamo come questa epistola quindi ha un'impalcatura centrale che è proprio ha il centro appunto la gioia. E quindi abbiamo bisogno di capire prima di tutto questo concetto di gioia così facilmente confondibile e mal interpretato. E quindi abbiamo bisogno di capire che cos'è la gioia. La gioia è uno stato di benessere che viene ricercato da ogni essere umano, fin dalla propria nascita, ed è legata a circostanze, ad eventi, e spesso la scienza stessa, la psicologia, confermano tutti i benefici connessi a questo stato di benessere. Perché è chiaro che quando si vivono delle situazioni emotivamente che ti portano a vivere questa gioia, stesso la scienza riconosce i vantaggi a livello mentale, a livello fisico, che perché ti permette di poter raggiungere una pacatezza interiore. E, fratelli e sorelle, tutti gli uomini, dal momento in cui mettono piede su questa terra, sono alla ricerca di gioia, sono alla ricerca consapevolmente o inconsapevolmente di uno stato di appagamento, di uno stato emotivo, non soltanto emotivo, ma uno stato interiore di benessere completo. E dobbiamo affermare, fratelli e sorelle, che in un mondo di tristezza, di disperazione, di insoddisfazione, di frustrazione, dove troviamo sempre di più una società che va alla deriva, l'uomo cerca di aggrapparsi per ottenere questo stato di benessere attraverso gioie frivole, attraverso gioie momentanee, e spesse volte i lunghi anni di vita rappresentano lunghi anni di sofferenza, di tristezza, caratterizzati da momenti di alto, diciamo così, di picchi di euforia, che sono però facilmente svanibili, rimuovibili. Mi viene in mente proprio Giacobbe, che al termine della propria vita afferma di aver vissuto 130 anni. E come sono stati questi 130 anni? Tristi, pesanti, eppure aveva avuto anche tante gioie. Ma quando fai poi il bilancio di tutta la tua vita, una vita terrena purtroppo è caratterizzata più da situazioni negative che da situazioni dove puoi trovare motivo di gioia. E quindi, essendo uno stato di benessere, fratelli e sorelle, la gioia che ricerca tutti gli uomini, Dio si preoccupa affinché l'uomo possa veramente conoscerlo per davvero. E la Bibbia ci presenta, in lungo e largo, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, diverse volte il riferimento alla gioia, al suo sinonimo, ai suoi derivati. E spesse volte quando noi invitiamo le persone a leggere la scrittura, qual è uno dei grandi ostacoli che dobbiamo superare? È l'immagine della scrittura, della Bibbia, come di un libro che non può essere digeribile, no? È pesante, un libro che ci racconta di tante situazioni negative, di un libro che diventa magari ostico nel poter cogliere. Mentre se invece seguiamo con attenzione e con umiltà ci mettiamo davanti alla scrittura, scopriremo che uno dei temi più trattati all'interno della Bibbia è il tema della gioia. Perché chi ha permesso, lo scrittore, lo Spirito Santo, la persona che appartiene alla categoria della deità, all'essere Dio, è caratterizzato dalla gioia. E Dio è un Dio di gioia. Ecco per cui la parola di Dio ci parla molto di questo stato di benessere, e il termine gioia è presente centinaia di volte, sia nell'antico che nel nuovo, perché conosce Dio i bisogni della creatura e sa e si è impegnato, fratelli e sorelle, personalmente affinché la creatura potesse conoscere una gioia eterna. Quando noi guardiamo all'opera della salvezza, la salvezza è prima di tutto la rimozione della condanna presente sull'uomo a causa del peccato. Ma quando c'è la rimozione di questa condanna presente sulla propria vita, si scopre questo stato di benessere straordinario e si arriva a dire di non aver mai potuto sperimentare una gioia più grande di quella che si è vissuta in quel momento. Chi E questo è qualcosa di importante, perché non è una gioia derivata da una circostanza o da evento favorevole esterno, ma una circostanza dal fatto che è Dio stesso che entra nella vita di una persona. E quando Dio entra nella vita di una persona, scusatemi questo termine, si trascina dietro tutti i caratteri che gli appartengono. E tra questi caratteri straordinari che gli appartengono c'è la gioia. Certo, se immaginiamo un Dio come un altare, come un monumento, come un idolo che non sente, che non parla, avremo una falsa immagine di Dio. Ma quando la nostra fiducia viene riposta in colui che è il creatore dei cieli e della terra, beh, è un Dio vivente. E in questo principio di vita troviamo la gioia. E allora troviamo ad esempio, ad un certo punto, che il Signore Gesù stesso, grazie, che il Signore Gesù stesso, nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 16, si preoccupò di preparare i suoi discepoli verso quello che è un corso di formazione straordinario che li avrebbe poi proiettati con la ricezione dello Spirito Santo all'interno di un mandato straordinario. E all'interno delle parole di incoraggiamento, dell'incoraggiamento che il Signore dà a questi suoi discepoli, troviamo nel versetto 19 delle verità straordinarie, anzi dal versetto 20. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. La donna quando partorisce in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che è nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E nessuno, guardate, è una delle promesse più belle, nessuno vi toglierà la vostra gioia. Mentre i discepoli, con tutti i limiti di comprensione che avevano, ascoltavano delle parole che risuonavano per loro come una perdita di fiducia in colui che era il loro maestro, perché il Signore Gesù parlava proprio del fatto che sarebbe stato tolto di mezzo loro, che avrebbe vissuto delle sofferenze, che avrebbe vissuto delle situazioni difficili, che sarebbe stato ucciso. Il Signore Gesù presenta per loro una speranza, e la speranza è legata alla resurrezione che Lui avrebbe compiuto, e in base alla sua resurrezione, la caratteristica e la conseguenza che sarebbe uscita da quest'opera sarebbe stata un'allegrezza che, dice il Signore, nessuno avrebbe mai potuto togliere loro. Questo è un fattore straordinario, e più volte, fratelli, parla di questi, parla nella preghiera sacerdotale, ad esempio quando dice, versetto 13, ma ora io vengo a te, 17-13, e dico queste cose nel mondo affinché sia compiuta in loro stessi la mia allegrezza. Vedete, è un continuo richiamo. Il Signore Gesù ha uomini che avrebbero dovuto espletare il mandato di diffondere il Vangelo di inizio di quello che sarebbe stata la Chiesa del Messia, per portare nei cuori di queste persone la convinzione che quei vasi di terra avrebbero contenuto una potenza, e questa potenza è legata proprio alla gioia. E quindi ci parla proprio di questa realtà, e infatti chi ha fatto sul serio con il Signore una vera relazione instaurata con Dio produrrà nella vita del credente la scoperta di un nuovo e permanente stato di benessere. Certo, se viviamo la conversione come un momento di euforia sentimentale, questa gioia durerà poco. E infatti, se noi leggiamo la parabola del seminatore, tra i quattro terreni in cui verrà depositato una porzione del seme, ci sarà un terreno particolare che viene definito come un terreno che accoglie con gioia la parola. Ma poi che cosa succede? Che le difficoltà, le tribolazioni, le preoccupazioni della vita la soffocheranno. Quindi non è quella gioia implementata dall'opera di Dio che viene ad abitare una persona, ma è un momento di euforia. Ma con i momenti di euforia, fratelli e sorelle, non possiamo vivere la vita cristiana, ma è uno stato permanente di benessere. Non una euforia stravagante o momentanea destinata a svanire. La salvezza, quindi, tra le miliardi definizioni che potremo dare a questo straordinario, a questa straordinaria realtà della salvezza, è la grande opportunità che Dio offre alla creatura per conoscere la vera gioia. E chi ha conosciuto veramente il Signore è quella persona che riconosce che quel giorno specifico dove ha confessato il Signore Gesù nella propria vita, dove ha voltato le spalle al peccato e ha chiesto perdono, ha trovato uno stato di beatitudine straordinario che non potrà mai dimenticarlo. Potrà dimenticare anche il giorno della sua nascita biologica, ma quello che non potrà mai dimenticare è la nascita spirituale. Ecco che quindi è un giorno stampato nel registro, nell'anagrafe di Dio, che ti permette di poter gioire. Ecco per cui un giorno dei discepoli che compirono delle opere straordinarie ritornando dal Messia, pieni di allegrezza, confessarono la bellezza delle opere che avevano compiute, ma ascoltarono una voce straordinaria del Signore che disse: non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel regno dei cieli. Questo è il grande realtà. Ecco chi ha conosciuto il Signore conosce questo. Non una euforia stravagante. Chi ha fatto sul serio con il Signore scoprirà qualcosa di nuovo nella propria vita, una gioia indescrivibile, e la gioia stessa diventerà, fratelli e sorelle, questo è il punto decisivo e fondamentale, non un elemento facoltativo, negoziabile o sostituibile nella propria relazione personale con il Signore, perché nessuna relazione può sussistere in maniera viva se non c'è una gioia e questo stato di appagamento, perché soltanto quando i nostri cuori sono totalmente gioiosi in Dio, questa relazione si manterrà su livelli di vita e su livelli dinamici, come Dio vuole. Non si può prescindere da questo principio. Non c'è alternativa. O la gioia resta il punto centrale, o trasformeremo la nostra vita cristiana in un'abitudine sterile, e piano piano, senza rendercene conto, fratelli e sorelle, si creeranno delle sacche vuote che ci spingeranno sempre di più verso nuovi amori, e questi nuovi amori ci porteranno fuori dal recinto che Dio desidera che noi possiamo restare. Voglio leggere con voi proprio un versetto che è lapidario ed è un versetto che proprio dichiara quello che stiamo dicendo in maniera inequivocabile in Geremia capitolo 2. Versetto 12. È un popolo che ormai si era data alla pazza gioia verso idoli, che aveva gettato alle spalle i comandamenti di Dio, le vie del Signore, e ad un certo punto, attraverso questo solenne proclama che Dio affida a quest'uomo Geremia, a un certo punto afferma queste parole straordinarie, queste parole veramente forti. O cieli! Quindi chiama in causa chi? La creazione. Cioè, come se Dio chiamasse in causa, come testimonianza, la creazione. Dice: o cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice l'Eterno, perché il mio popolo ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e scavato delle cisterne screpolate che non contengono acqua. Vedete l'ordine. Vedete l'ordine che è importante. Il problema non sono le cisterne screpolate, perché le cisterne screpolate sono soltanto la conseguenza, perché quando si creano quelle sacche vuote, ovviamente quelle sacche vuote hanno bisogno di essere riempite. Ma il dramma dei drammi più completo, ed è la forma poi con cui possiamo disprezzare il Signore alla nostra vita, è quando smette di essere Dio la fonte della nostra sorgente, ok? La nostra sorgente d'acqua viva. Se Dio non ci appaga, questo è il più grande male che noi possiamo vivere. Perché formarsi poi delle cisterne screpolate sarà soltanto la conseguenza. Allora, se invece resta fermo un rapporto dove, ed è questa la cosa più importante, lo vedremo anche nell'analisi dello sviluppo di questo testo, la più grande guerra, il più grande combattimento per un cuore incancrenito e per una natura che esce dal peccato, è riuscire a sperimentare ogni giorno la forza di trovare in Dio come il senso della propria gioia. Io questo è quello che vedo come grande difficoltà, perché noi siamo facilmente sviabili, siamo facilmente catturabili da tante altre cose che ci portano lontano da questo principio della gioia. E se non siamo attenti, su questo punto centrale, la nostra vita si trasformerà in un'abitudine sterile. Il problema non è quanto frequentiamo, per quanto la frequenza è importante, il problema non è quello che facciamo, il problema è quanto nella nostra cameretta sperimentiamo la bellezza di sapere che Dio è la fonte della nostra gioia. Quello è il segreto, perché una volta messo a posto questo, tutta la vita cristiana sarà una conseguenza. Quindi la statura di un autentico servo di Dio, come sicuramente lo è stato Paolo, il suo carattere, la sua forza e la sua maturità spirituale non dipende dal numero degli anni di conversione, né dal tipo di ministero esercitato, ma dalla convinzione e preoccupazione di consolidare nella propria vita la gioia di Dio. Questo. Come Dio ti userà? I tempi nei quali Dio stabilirà un certo tipo di esercizio di ministero che tu debba espletare, lo sa il Signore. A noi quello che deve interessare è sviluppare personalmente un rapporto con Dio vivo, dove io sperimento continuamente questa realtà, trovare in Dio la fonte del mio. Ed è, ripeto, il più grande obiettivo. Il buon combattimento che siamo chiamati ad affrontare sul nostro percorso prevede attacchi, fasi, scoraggiamento, nemici interni, nemici esterni, con un unico obiettivo. Vogliono soffocarci e vogliono sottrarci la nostra gioia. Questo, infatti, perciò il Signore voleva proprio tenere pronta e desta la mente dei discepoli. Nessuno vi toglierà questa gioia, questo è qualcosa di straordinario. L'unica cosa che può togliere veramente la gioia, sapete quale dovrebbe essere? Qual è? L'unica cosa che veramente dovrebbe togliere poi a noi la gioia è il peccato. Uno dei segnali più chiari di un cuore esercitato a vivere un rapporto con il Signore basato sulla gioia è quando questa gioia incomincerà ad esercitare una buona coscienza. E tu, quando sbagli, perché sbaglierai, pur vivendo la gioia in Dio, avvertirai un grande peso nella tua vita. Un peso che ti porterà a buttarti con la faccia a terra, e come affermava Davide nel Salmo 51, che chiedeva a Dio il perdono dei propri peccati, e tra le conseguenze della sua restaurazione, che cosa? Rendimi la gioia della tua salvezza. Non rendimi la salvezza, ma la gioia della tua salvezza. Il peccato, fratelli e sorelle, è l'unico elemento nemico che potrebbe sottrarci la gioia in Dio, dovrebbe essere questo. E quando noi pecchiamo, e quando noi ci rendiamo conto, avendo esercitata la coscienza, di aver sbagliato, ecco che tu hai davanti a te nient'altro che il ripristino della relazione con Dio. E anche se la tua immagine può venire meno, ciò che avrà davanti a te il valore supremo è relazionarti con Dio, affinché in questo ripristino, in questa restaurazione, tu godi della bellezza e ritorno di questa gioia nella tua vita. Perdere questo valore fondamentale significa quindi permettere all'amarezza, al negativismo, allo spirito critico, all'oscurità di insinuarsi e prendere possesso della nostra vita. L'alternativa non c'è. Se perdiamo di vista tutto questo, che cosa potrà sostituirsi? Nient'altro che elementi negativi. Amarezza. Quante persone purtroppo permettono che incomincia a nascere nella propria vita l'amarezza, e questa amarezza cresce sempre di più, prendendo sempre più spazio. Ed è chiaro che l'amarezza è uno degli elementi che ti porta a un negativismo e ti fa vivere il rapporto con Dio, non con la gioia, ma con grande sofferenza. E questo prende piano piano, ramifica le proprie radici in tutti gli aspetti della nostra vita. La gioia, quindi, l'ho definita anche come un liquido amniotico, no? Le donne che hanno partorito ovviamente conoscono questo, è un liquido che permette al feto di poter essere protetto e di poter consentire lo sviluppo di tutte quelle che sono gli arti, tutti gli aspetti strutturali, scheletrici della persona. Ed è, fratelli e sorelle, come vedremo anche forse stasera, uno dei modi più efficaci con cui possiamo trasmettere una testimonianza efficace. Non so voi, ma spesse volte, quando ascoltiamo, quando testimoniamo, o quando non parliamo, ma testimoniamo con la nostra vita, le persone intorno a noi possono cogliere nella nostra vita degli elementi diversi e possono ricevere da una vita che impara a gioire nel Signore una testimonianza che vale mille parole. Oggi in un mondo depresso, in un mondo triste, in un mondo sempre più schiavizzato da tante situazioni, da tanti legami, da tanta verataggine, la bellezza di poter testimoniare della vita del Signore è quando mostriamo veramente questa testimonianza della gioia. Infatti c'è un salmo che mi viene in mente adesso, non era pronto, preparato, però molto bello e toccante, Salmo 4. Versetto 6, che ci parla proprio di due origini diverse della gioia. Molti vanno dicendo, versetto 6 e 7, molti vanno dicendo, chi ci farà vedere la prosperità? O Signore, fa levare su noi la luce del tuo volto. Ecco, vedete adesso, tu hai messo in me più gioia nel cuore che non provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Vedete che cosa dice il salmista? Non sono io a ricercare questa gioia, ma chi mette questa gioia nella propria vita, nella sua vita, è il Signore. E ci parla di un altro livello di gioia, che nasce da circostanze, cioè da una gioia che nasce dai mosti quando abbondano e quando il grano abbonda. Ecco la differenza di due livelli, è la provenienza. La gioia di Dio, quella gioia che noi possiamo godere dal momento in cui abbiamo fatto la pace con Dio e che per mezzo della dimora dello Spirito Santo nella nostra vita è uno degli elementi che caratterizzano il cosiddetto frutto dello Spirito, c'è proprio la gioia, è qualcosa che possono vivere esclusivamente coloro su cui è accesa la luce del volto di Dio. Questo è qualcosa di straordinario e può trasmettere agli altri, perché voi vi rendete conto il livello, e spesse volte anche noi, di una gioia quando si basa sulle circostanze e sulle situazioni che sono intorno a noi, appena cambiano, cambia radicalmente anche l'umore. Ma la bellezza di una gioia che nasce proprio dall'alto è una gioia che rappresenta ed è una testimonianza efficace verso gli increduli. E quindi questi versetti, questo brano che è presente in questo primo capitolo della lettera ai Filippesi, Paolo diventa per noi un modello da imitare, perché è un uomo nel quale la gioia del Signore non ha conosciuto alcun punto di rottura, e l'offerta inviata dalla Chiesa di Filippi per mezzo di Eprafrodito diventa un'occasione per la redazione di questa epistola, il cui tema appunto centrale è la gioia. Quali sono i quattro aspetti che analizzeremo all'interno di questo brano? Dal capitolo quindi 10 al capitolo Filippesi, capitolo 1, versetto 10. Allora, il primo è la gioia nonostante i problemi. Il secondo è la gioia nonostante i suoi denigratori. Il terzo è la gioia nonostante la morte, e quarto è la gioia nonostante la carne. Questi sono i quattro punti, i quattro aspetti che analizzeremo, e il primo aspetto che vedremo appunto questa sera è una gioia nonostante i problemi. Dove li troviamo questi versetti? Appunto dal 12 a 14, lo rileggo io per rimembrare i versetti. Ori fratelli, io voglio che sappiate che le cose che mi sono riuscite, anzi, leggete chi ha la versione nuova riveduta, perché magari dice in maniera, ripeti gentilmente questi versetti, Giosuè, da 12 a 14.
Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, e la maggioranza dei fratelli nel Signore incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.
Allora, qual è la condizione in cui si ritrova di Paolo? In carcere. Qual è il carcere in cui si ritrova quando sta scrivendo questa epistola? Molti commentatori sono convinti, e anche la storia, diciamo così, della Chiesa è convinta, che Paolo si trova a scrivere questa epistola ai Filippesi quando si trova nel carcere, si trova a Roma. Okay? Paolo aveva in cuore di andare a trovare i credenti di Roma? Sì? Aveva in cuore? C'è un'epistola ai Romani dove più volte recita proprio questo aspetto, il suo desiderio di andare. Lui aveva un programma, e cioè quando sarebbe andato in Spagna, si sarebbe poi fermato a Roma. Questo è il desiderio, perché viveva da libero, diciamo così, come persona che poteva muoversi. Beh, in effetti a Roma ci va, ma come ci va? Come carcerato. E dal capitolo 21 del libro degli Atti, che ci racconta gli inizi della Chiesa, fino al capitolo 28, l'ultimo libro degli Atti, questa sezione così lunga e numerosa di questo libro è dedicata al momento in cui Paolo viene arrestato a Gerusalemme e viene trasferito prima nel carcere di Cesarea e poi va a Roma. E quando va a Roma, sapete anche il viaggio che lui ha dovuto affrontare, un naufragio, infatti la nave naufragata in Malta, e quando va a Roma, che cosa, e quindi ancora come una persona sottoposta alla vigilanza, che cosa succede? Leggiamo un attimino nel libro degli Atti. Atti capitolo 28. Versetto 14. E avendo qui trovato i fratelli, quindi perché arriva a Siracusa, poi sale piano piano a Reggio, poi va a Pozzuoli, quindi passa anche per Napoli, e poi va praticamente a Roma, e dice: or i fratelli, avute nostre notizie, ci vennero incontro sia al Foro Appio che alle Tre Taverne, una zona di Roma. E Paolo, quando li ebbe vedute, rese grazie a Dio e prese animo. Vedete quanto è bello poter ricevere in queste condizioni così complicate, dopo un naufragio e tutto, incontri chi? Incontri i fratelli. E quando incontri i fratelli, che cosa succede in te? Riprendi l'animo, ti dimentica anche di quella che è l'esperienza che hai vissuto, poco felice. E giunti, e fummo a Roma, a Paolo fu concesso di abitare da sé col soldato che lo custodiva. Quindi che cosa vediamo? Che Paolo, immaginate la scena, si trova a Roma e gli affibbiano davanti un soldato. Adesso Paolo, in un certo punto, dice: adesso devo riprendermi un pochettino, perché tutto quello che è successo... Allora, versetto 30. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da presa lui in affitto. Paolo ha preso una casa in affitto, ha pagato il pigione, e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo predicando il regno di Dio, insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza che alcuno glielo impedisse. Che cosa avresti fatto tu, Santina? Io mi sarei messo a piangere, avrei detto tanto. Paolo invece, che era una persona veramente un carro armato da questo punto di vista, che cosa fa? Prende la casa in affitto, c'è il soldato che sicuramente avranno fatto dei turni di guardia, perché non è che restava soltanto un soldato, e a un certo punto che cosa vediamo? Vediamo che lui aveva però una certa libertà di poter far entrare e uscire le persone. E come sfruttava questa sua libertà? Cogliendo l'occasione di poter predicare il Vangelo. È qualcosa che a me, ecco perciò dicevo, mi fa vergognare, mi fa imbarazzare, ma mi fa anche produce anche una certa inquietudine, ok? Quindi Paolo si trova come carcerato. Il libro degli Atti ci parla di un uomo dinamico nel ministero, intraprese viaggi per fondare chiese, per poi rafforzarle, ha la capacità di addestrare leader, di portare a compimento con fedeltà il mandato apostolico. Adesso si trova incatenato, affiancato ad un soldato romano. Dorme con un soldato romano, mangia con un soldato romano, scrive questa epistola con un soldato romano. E che cosa fa? Incatenato, predica il Vangelo. Questo è il quadro in cui si ritrova l'epistola ai Filippesi. Quindi quando scrive questa epistola, che cosa vediamo? Vediamo che mentre sta scrivendo questa epistola dobbiamo ricordarci il contesto in cui si trova. Bisognoso proprio sempre di essere concentrato sull'opera. Abbiamo 5 minuti. Le sofferenze uniche per il credente, eppure incapaci di rompere quello stato interiore di gioia che ha goduto Paolo, perché la sua gioia appunto non era legata alla comodità, alla libertà, al successo o all'immagine, ma era focalizzato esclusivamente sul ministero. Che cosa nasce da questa gioia? E la gioia quindi avrebbe potuto frustrarlo, avrebbe potuto portarlo nell'amarezza, gettare la spugna, ma ecco che la carcerazione diventa un'opportunità di Paolo, per Paolo, per vedere il progresso del Vangelo. È chiaro che una vita che si concentra su se stesso queste cose non le potrà mai vedere, perché vedrai soltanto il tuo problema, giustamente, e non vedrai lo sviluppo di quello che è l'opera. Ma Paolo, con l'aiuto del Signore, trova quella forza, perché la sua gioia nel Signore, e quella gioia ti permette di vedere cose che umanamente non potevano essere assolutamente viste. Che cosa vediamo che ci racconta Filippesi? Che in questa gioia Paolo ci presenta due elementi, quindi questa prigionia. Allora, facciamo così, ci fermiamo qui, dopo che la rimandiamo la prossima volta, dai. Quindi, resta fermo un dato di fatto. Quell'opportunità di Roma diventa una grande opportunità, vedremo, di evangelizzazione e di incoraggiamento per la Chiesa. Questo quando capita, quando veramente la nostra vita riesce a sperimentare il miracolo di consolidare la propria gioia nel Signore. Che il Signore possa benedire questi passaggi e possa veramente rinsaldare la nostra vita questo grande bisogno, al di là di quello che possiamo far apparire esteriormente, la necessità di coltivare un rapporto personale col Signore che non può prescindere dal trovare gioia in Lui. A Lui sia la gloria. Amen.